Presidente, giudici consiglieri, la compiuta, puntuale, dal mio punto di vista, mi auguro anche dal punto di vista del Collegio, persuasiva difesa del collega Sommovivo, mi consente di limitare a poche osservazioni mio intervento. Anticipo subito che le mie conclusioni sono naturalmente identiche, coincidenti con quelle esposte dal codifensore. Io non so se, come ha ricordato Fabio Sommovigo all'inizio della sua arringa, ci sia la suggestione di una dimensione, di una natura politica, non dico del processo, ma delle difese. Io credo che quando si parla di processo si debba parlare casomai di reati di natura politica che esistono. Ma qui la questione, mi rendo conto, che si presenta al Collegio è una questione più delicata e complessa, perché io condivido in linea generale l'avvertenza dei pubblici ministeri, direi avvertenza salutare, che debba farsi una netta distinzione fra gli atti di danneggiamento, chiamiamoli pure per il momento atti di devastazione e saccheggio compiuti a Genova in occasione del G8, e il comportamento, chiamiamolo anche la risposta per certi versi, delle forze dell'ordine. Ma come gli stessi pubblici ministeri nella loro arringa hanno finito con l'ammettere, sia pure non esplicitamente, il contesto di queste drammatiche giornate genovesi è un contesto complesso, ampio, intrecciato nei suoi aspetti e nei suoi momenti fondamentali. E dico subito che da questo punto di vista sono rimasto abbastanza sorpreso di due profili dell'arringa o delle arringhe dei pubblici ministeri. Una, la prima, il carattere, la natura, la dimensione assolutamente eccessiva della richiesta di condanna nei confronti di Mauro degli Innocenti, probabilmente anche nei confronti degli altri, ma io credo che sia compito del difensore limitarsi a analizzare la posizione del proprio assistito. E la seconda è che una lunga parte, il secondo aspetto, il secondo profilo, è che una lunga parte iniziale dell'intervento del pubblico ministero si è indirizzato a concetto di ordine pubblico, e in qualche modo adesso il collega è stato diciamo molto suggestivo nel dire il pubblico ministero è l'avvocato difensore delle forze dell'ordine. Io dico che comunque questa insistenza sul concetto di ordine pubblico è qualche cosa che è davvero peculiare. Io giustifico l'una e l'altra cosa, anzi spiego, non giustifico, l'una e l'altra cosa, cioè questo eccesso nella richiesta, palese eccesso nella richiesta della pena, e questa insistenza sul concetto di ordine pubblico proprio perché il pubblico ministero si è reso conto di avere dinanzi un contesto complesso, ma fortemente intrecciato nei vari momenti, nei vari episodi, l'uno rispetto all'altro. Ma la posizione di Mauro degli Innocenti è per questo aspetto assolutamente sintomatica, direi emblematica della costruzione di quello che i pubblici ministeri hanno chiamato un complesso contenitore, all'interno del quale gli elementi concreti, materiali, ma non dico le prove, ma anche gli indizi, sono talmente labili da giungere fino all'inconsistenza. Il collega Sommovivo lo ha esposto in maniera assolutamente compiuta, minuziosa. Le condotte che gli sono addebitate sono delle condotte assolutamente presunte, senza che ciò possa nascere neppure da un elemento vago, lontano di carattere indiziario. E allora qui ciò che io desidero segnalare al collegio, piuttosto che di una sentenza esemplare, ammesso che si possa attribuire un significato, diciamo, positivo a questo termine, io credo che si debba parlare viceversa, seguendo l'impostazione del pubblico ministero, di una vera e propria giustizia sommaria. Non amo esagerare nell'uso delle parole, ma non mi sentirei di dirla altrimenti che è così. E quali sono le condotte che vengono attribuite a Mauro degli Innocenti? Il fatto che si è ritrovato vicino ad una banca che era stata oggetto di un'aggressione, di una violenza, di un, chiamiamola anche devastazione, se vogliamo usare questa espressione, si è messo a guardare e a spiare all'interno. Io vorrei ricordarvi il contesto delle immagini che ho voluto guardare da vicino. Il contesto delle immagini mostra tutt'altro che una persona intenta ad agevolare, ad aderire ad un'azione violenta, aggressiva, distruttiva. Uno che dopo qualche secondo dal primo, si mette a chiacchierare con la signora di passaggio, e la signora di passaggio, che sicuramente non fa parte dei black bloc, che conversa con lui, è segno di uno che si è trovato a guardare quello che accadeva, ma qui passaggio alla partecipazione, alla devastazione e al saccheggio, io francamente lo considero del tutto inventato, proprio inventato. Poi questo girare intorno al blindato, anche qui è stato molto puntuale il collega Sommovigo a ricostruire l'esatta sequenza delle immagini e dei fotogrammi. E poi il lancio della pietra. Non c'è altro, non c'è altro. Davvero trovo privo di fondamento, non riesco a trovare una ragione in base alla quale i pubblici ministeri hanno mantenuto un'accusa che inizialmente era fondata, io lo ricordo, i primi documenti visti da un rapporto dei carabinieri che addirittura presentava degli innocenti come un collaboratore, uno vicino alle Brigate Rosse e poi non so che altro, partecipe di quali movimenti anarchici e via dicendo, poi alla fine ci tornerò su chi è Mauro degli Innocenti, che poi di una persona in carne e ossa dovete giudicare. Ma consentitemi di fare qualche semplice osservazione a questo punto sulla fattispecie penale che viene, come dire, rintracciata come quella in grado di raffigurare le condotte di cui ho parlato. L'articolo 419, reato di devastazione e di saccheggio. Basta leggere, Presidente e giudici, il secondo comma dell'articolo 419 per rendersi conto a che cosa si riferiva il legislatore del 1903, quando ha raffigurato questo reato con queste pene così severe. E io sono niente affatto convinto che le fattispecie di reato debbano essere buone per tutte le stagioni. Farebbe molto meglio il legislatore, e in parte anche la giurisprudenza, a inquadrare le condotte che emergono da una società tumultuosamente in trasformazione secondo canoni, moduli, modelli di riferimento che non siano quelli costruiti in epoche storiche superate in ambienti sociali, politici e normativi completamente differenti. E invece l'articolo 419, non so perché non è servito per esempio a Palermo per i fatti del 1960, non è servita per il boia chi molla, e si è ritrovata invece per gli stadi e poi adesso per le vicende del G8, con quella puntata fatta al pubblico ministero a Milano con l'ordinanza del Tribunale del Riesame. E dunque già questo credo debba indurre ad una notevole prudenza nell'inquadrare i fatti, anche i fatti tragici, drammatici, violenti, aggressivi di quelle due giornate dentro lo schema dell'articolo 419. Collega Sommovico, ho fatto un esempio, se volete, anche un tantino provocatorio, cioè allora la distruzione del furgone dell'ambulanza, che cos'è? Quindi con questi reati che hanno un'altra origine storica, che hanno una ampiezza tale da consentire di riempirlo con qualunque condotta, che se si confronta articolo 419 con l'articolo 635 in materia di danneggiamento, si vede come la condotta del reato di danneggiamento è molto più circostanziata, molto più precisa. E dopodiché in che cosa consiste invece la novità dell'articolo 419 rispetto ad una condotta materiale che per qualche aspetto sembra assomigliare, addirittura coincidere con quell'articolo 635? Dice il pubblico ministero l'ordine pubblico, perché l'articolo 419 è inserito tra i reati contro l'ordine pubblico. E vorrei ricordare, perché me ne occupo abitualmente, che l'altro reato importante previsto nella sezione dedicata ai reati contro l'ordine pubblico è il reato di associazione a delinquere, di tipo mafioso e di scambio politico mafioso, 416, 416 bis e 416 ter. Ora vengo da un processo che si è concluso a Caltanissettero insieme con la collega D'Amico, parte civile, in un processo che si è concluso con la condanna di alcuni estortori appartenenti all'associazione mafiosa per riconosciuti colpevoli a una pena che varia tra i 5 e i 6 anni per ciascuno. È il reato di associazione mafiosa e di estorsione. E qui c'è un concetto di ordine pubblico che mi sembra del tutto evidente: l'ordine pubblico, innanzitutto l'ordine pubblico economico, che l'associazione mafiosa mette quotidianamente in discussione, in crisi. Può dirsi che l'ordine pubblico della devastazione, del saccheggio, consiste nel comportamento che di volta in volta le forze dell'ordine o i dirigenti delle forze dell'ordine, i responsabili in quel momento dell'incolumità pubblica compiono, e questa la tesi del pubblico ministero a me sembra francamente del tutto insoddisfacente, e anche su questo voglio richiamare l'attenzione del collegio. Non è questo il punto, ed è importante sottolineare che non è questo il punto, perché poi si è sviluppato una specie di meccanismo perverso, diciamo, di apparente logica giuridica, secondo cui, avendo il Mauro degli Innocenti resistito anche col lancio di una pietra a chi in quel momento, sia pure in modo illegittimo e arbitrario, riteneva di dover tutelare l'ordine pubblico, questa è la ragione per la quale ci sta dentro anche il reato di devastazione e saccheggio. E questo è il percorso, anche nell'imputazione che vi prego di rileggere, che poi viene motivata dai pubblici ministeri, credo alla dottoressa Canepa, questa apparente logica giuridica viene presentata come elementi di prova, come fondamento di un'accusa che sembra viene presentata come inconfutabile. Io non lo so, francamente, se rispetto a questo reato di devastazione e di saccheggio da riconoscere un dolo specifico o un dolo generico. Certo è che mi lascia francamente atterrita la posizione del pubblico ministero, che vi propone di considerare comunque il fuoco della volontà del soggetto, sono parole del pubblico ministero, il fuoco della volontà del soggetto come un dolo generico o generale, tanto che non è necessaria la piena coscienza e volontà, perché è sufficiente che ci sia la gravità e la diffusività del comportamento. Lascia abbastanza preoccupato un'affermazione di questo genere. Ripeto, non lo so se debba ritenersi questo un reato con dolo specifico o con dolo generico, ma sicuramente il dolo non può consistere, come poi alla fine conclude il pubblico ministero, in una volontà che corrisponde esattamente al reato di danneggiamento, e che quindi sarebbe poi un elemento oggettivo quello che qualificherebbe questo reato, e quindi questo dolo, che a questo punto rimane generico ma poi si affaccia come dolo specifico determinato dalle circostanze. E veniamo al concorso. E qui sì, si è stato detto dal collega Sommovico, c'è un concorso morale, ma intanto al degli innocenti viene contestato la partecipazione materiale, della quale non c'è alcuna traccia di prova, è tutto supposto. Altro che contributo, rafforzamento dell'intento dell'agente, che non ha proprio senso, ne parla pure il pubblico ministero, ma non ha senso, non riesco a intendere l'intento di chi doveva rafforzare Mauro degli Innocenti in quella mezza giornata. Ma c'è addirittura presentata una partecipazione. La partecipazione alla devastazione, al saccheggio della banca, la partecipazione all'incendio del blindato, la partecipazione alla costruzione delle barricate. Il tutto perché altri lo avrebbero fatto, secondo il pubblico ministero, e lui in quanto parte di un gruppo. Di un gruppo che si muoveva con una strategia tendenzialmente unitaria, ma è tutto l'opposto di quello che è venuto alla luce durante questa istruttoria. Mauro degli Innocenti ha come capo di imputazione la partecipazione alla devastazione e al saccheggio e la resistenza al pubblico ufficiale mediante, soprattutto, principalmente mediante il lancio del sasso. Ed è stata costruita, l'altro punto che desidero segnalare al collegio, una sorta di continuità tra quello che è accaduto la mattina e quello che è accaduto il pomeriggio. La mattina Mauro degli Innocenti era, diciamo, un componente o comunque, diciamo, uno che aveva aderito al progetto di devastazione e di saccheggio dei Black Bloc. Black Bloc che peraltro, secondo quell'immagine che abbiamo visto, quella serie di immagini che abbiamo visto, erano assolutamente tranquilli e indisturbati. L'impressione che si ha anche dalla gente che guarda, quindi figuriamoci degli innocenti che veniva dalla Spezia, è di assistere quasi a una ripresa di un film piuttosto che un'azione devastazione e di saccheggio concreto. Si vede alla gente passante il modo di guardare e non c'è ombra di carabiniere o di poliziotto. Il pomeriggio invece lo scenario cambia, ma Mauro degli Innocenti, secondo i pubblici ministeri, è sempre quello della mattina, che sta perseguendo il medesimo intento, tant'è vero che i due capi di imputazione sono legati l'uno all'altro. In realtà, appunto, come ho detto, e il pubblico ministero ha messo in evidenza formalmente, c'era un contenitore complessivo all'interno del quale c'erano delle condotte e delle situazioni sicuramente differenti, ma tutte comunque generatrici di una identica responsabilità: la devastazione, il saccheggio e la resistenza. Le singole posizioni, le singole condotte, i singoli comportamenti, anche le circostanze di quell'episodio concreto, di quella serie di episodi concreti, hanno pochissima importanza dentro la ricostruzione del pubblico ministero. Io non voglio dir nulla a proposito dell'episodio pomeridiano della resistenza al pubblico ufficiale e del lancio della pietra, perché mi rendo conto che le cose dette dal collega sono puntualissime. Sarà un attenuante, io credo che si tratti di una reazione del tutto naturale. Io credo che si tratti comunque di una condotta che non è penalmente rilevante. Il lancio di una pietra verso blindati che si allontanano dopo le cariche. Ho ascoltato tempo fa una ragazzina, una di quelle che ha subito notevoli violenze sia nella caserma Diaz che a Bolzaneto, una ragazza che non apparteneva né a Black Bloc né alle tute bianche, una ragazzina di 18 anni venuta lì perché le piaceva partecipare ad un movimento che riteneva un movimento giovane, importante, democratico, e che mi ha detto con molta semplicità come lei, timida, quieta, perfino paurosa, si era sentita di fronte a quello che aveva visto investita di una furia reattiva, di una voglia di ribellarsi che non le era mai capitata. Naturalmente una di quelle che poi è stata prima imputata e poi assolta per resistenza al pubblico ufficiale, oltraggio al pubblico ufficiale, insomma, quel gruppo di consistente di personaggi che sono stati assolti. Ma qui sarebbe successo ugualmente e pacificamente a Mauro degli Innocenti, ma lui ha avuto la sfortuna di ritrovarsi in un contesto, in un ambiente, quello della mattina, che si è riprodotto verso la sera, nel pomeriggio, secondo la prospettazione del pubblico. Qualche parola presa testualmente dall'arringa del pubblico ministero. Anche una semplice azione di danneggiamento posta in essere da taluno in presenza di altre condotte di danneggiamento costituisce in qualche modo devastazione. Quando la gente sia consapevole o abbia la rappresentazione di aderire con la sua azione ad altre azioni simili analoghe, che aggrediscono gli stessi beni, e che quindi abbia la rappresentazione che tale sommatoria di azioni sia idonea a cagionare il pericolo o lesione dell'interesse protetto dalla norma. Questo sarebbe il lancio del sasso rispetto a degli innocenti. Non so rispetto ad altri quanto funzioni questo meccanismo, ma rispetto a degli innocenti questo significa. Poi, l'avere comunque preso parte nell'ambito di movimenti di un gruppo, comunque di movimenti di contrapposizione o di devastazione, di saccheggio in qualche modo organicamente ricostruiti, fa sì che questi debbano rispondere nell'ambito del medesimo contesto anche di alcuni altri ulteriori episodi di devastazione e saccheggio che fossero posti in essere dal gruppo. Cioè si dà per scontata l'appartenenza a un gruppo. Altro passaggio. Allora, ripeto, quello che interessa è affrontare questa problematica sul concorso di persone. Veniamo al concorso di persone. Nel reato esclusivamente con riferimento alla posizione di quei soggetti che abbiano formato in modo stabile e prolungato nel tempo parte organica, per esempio di gruppi che nella loro complessità si siano resi responsabili di condotte delittuose, oggetto d'esame, resistenze, danneggiamenti, incendi, idonei poi a configurare i vari reati, quindi la devastazione e il saccheggio, oppure comportamenti in qualche modo concorrenti con la fattispecie di cui all'articolo 419. E qui il riferimento che poi viene fatto, tuttavia, lo ha detto già il collega, io lo ricordo, ai fotografi o ai giornalisti, non si capisce qual è la ragione per la quale, per mestiere probabilmente, i fotografi e i giornalisti, che pure possono avere dato un contributo consistente in questa direzione, sono considerati per antonomasia, perché giornalisti, perché fotografi, fuori di qualunque possibilità di imputazione, mentre un osservatore di passaggio come era Mauro degli Innocenti è da considerare partecipe. E qui un altro passaggio che vi prego di tenere a mente. È bene ritenere che qualche soggetto, ed è in particolare taluni degli imputati, forse degli innocenti, possano anche rispondere di concorso nella commissione di alcuni fatti di devastazione e saccheggio, ripeto, a prescindere dalla presenza di una prova, diciamo così, diretta della partecipazione materiale allo stesso. Poi viene fuori il concorso morale. Ripeto, ciò che viene contestato a Mauro degli Innocenti è il concorso materiale, non il concorso morale. I capi di imputazione sono abbastanza chiari, si parla di partecipazione. Soltanto lì presente di fronte alla banca che viene devastata, se prima aveva perso parte, che so io, all'incendio di una delle autovetture, prima, che è stata incendiata dal blocco nero, credo che sia impossibile ritenere, con riferimento al suo rapporto, a quelle che sono le regole della normale esperienza, di quello che è il rapporto causale nel rafforzamento del proposito delittuoso altrui, andare a dire che in quel momento successivo, per il solo fatto che lui non viene visto, o comunque non vi è prova materiale rispetto alla sua diretta aggressione, rispetto a quell'ulteriore bene che in qualche modo